Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina, pagina 3, oggi è venerdì 5 settembre, sono le 9, 4 minuti e 50 secondi, allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo dal Corriere della Sera, partendo da un articolo bellissimo di Aldo Busi, è il terzo intervento che recentemente da quest'estate Aldo Busi sta facendo sulle pagine del Corriere della Sera ragionando di questioni letterarie e così mi tengo un po' sul generico, ma vediamo di cosa si tratta questa riflessione molto bella, ve lo anticipo, di Aldo Busi. Se non si può scrivere un romanzo, meglio l'oblio dei social network, questo è il titolo che non rende in realtà molta giustizia all'articolo di Aldo Busi, il titolo scelto dal Corriere della Sera. Secondo Aldo Busi, il mondo editoriale ha l'ossessione del mercato. Beh, non soltanto secondo Aldo Busi, è un fatto, insomma, neutro, ecco. E l'opera di letteratura non dura più di un tweet. Oggi solo degli uomini non schiavi possono diventare autori. Ecco, ma vediamo cosa scrive, quali sono le argomentazioni di Aldo Busi, che sono interessanti perché di fatto raccontano una condizione naturale dello scrittore, nello stesso tempo una disperazione, no? L'idea che uno scriva per nessuno, per i pochi per i quali poi si scrive, fra l'altro non è neanche scontato che siano in grado di comprendere il lavoro che lo scrittore stesso ha fatto. Quindi una serie di paradossi proprio sulla solitudine dello scrittore, sulla necessità dello scrittore di essere un uomo non schiavo per riuscire a resistere a tutto questo. Ma vediamo cosa scrive Aldo Busi. Oggi, per scrivere un romanzo senza mirare al mercato dei non lettori che accorrerebbero in massa a comprarlo, come si augura il team degli addetti redazionali che hanno concorso alla sua farcitura equilibrando gli ingredienti bellamente contenutistici e delegando la firma conclusiva al più glamorous rappresentante di commercio letterario del momento, vezzeggiato da media acconcia alla raccolta pubblicitaria e basta, occorre ardore, costanza, coraggio, sacrifici, salute, ostinazione, spirito di non adattamento, spese vive e sprezzo del ridicolo 3 volte di più che nell'Ottocento e 10 volte di più che fino al 2000. Ecco l'elemento interessante di questo articolo di Busi, e qui proprio mette anche delle date recenti per stabilire cosa sta cambiando e come sta peggiorando la situazione dello scrittore. Uno scrittore che appunto vuole scrivere senza mirare al mercato dei non lettori. Scrive ancora Aldo Busi sul Corriere della Sera. Perché chi lo scrivesse non può ignorare che qualsiasi simile opera di letteratura, la cui sedimentazione durata magari 30 anni e una decina la sua stesura, non dura più di un tweet e sarà numericamente, infinitamente meno letta e presa in considerazione di un hashtag. Per opera di letteratura si intende una merce non intenzionalmente commerciale, nemmeno ai fini di trasposizione televisiva, e dico televisiva e non cinematografica perché tutto è TV, internet compreso. E queste sono quelle affermazioni che andrebbero meditate, tutto è TV, internet compreso. E il cinema, continua Busi, è morto, un po' come l'arte contemporanea, la musica contemporanea, il teatro contemporaneo, morta è ogni cultura che non sia mangereccia collettivamente partecipata e che non raggiunga il suo apice in un karaoke da social network o da sagra del cartaceo con incontro d'autore tra un seute come un wuster a tutta birra dall'esofago al water. E qui viene in mente quel passaggio dell'opera di Gadda in cui Gadda parla proprio del passaggio dall'esofago al tepore molle nelle mutande, dove si risolveva gran parte della cultura letteraria. È possibile scrivere una simile opera di letteratura consapevoli dell'oblio incorporato, non in quanto risaputo fine di tutte le cose nel tempo, ma immediato, anzi sincronico allo scriversi dell'opera stessa, si chiede Aldo Busi ancora sul Corriere della Sera. Io non sto saltando da una parte all'altra dell'articolo, credo che un pezzo come questo, per lo stile e la musicalità del linguaggio, meriti di essere letto di fila, e poi, insomma, invitando poi i nostri ascoltatori ad andare a recuperare il Corriere della Sera per leggerlo poi per intero, per concludere questa riflessione di Aldo Busi. Come non voglio rispondere a una tale domanda, perché distinto sarebbe no. Non è possibile, non è più possibile, con l'istinto soltanto non avrei mai scritto nessun romanzo, nemmeno quando qualcuno ancora li comprava e li leggeva. Così non voglio spendere una parola in più per ripetere che l'opera di
letteratura non è mai un saggio o una narrazione storica, di fonte documentale o fittizia che sia, ma un romanzo contemporaneo che può, tanto per mettere soltanto alcuni dei paletti etici ed estetici, essere scritto non solo da uno scrittore, ma da un uomo che al contempo sia un uomo libero, libero da barriere di rispetto ed autocensure che non siano quelle inerenti l'estetica del linguaggio e dell'economia dell'opera in sé e per sé. Ditemi a quante servitù è sottoposto un uomo, accademiche, politiche, giornalistiche, televisive, economiche, familiari e familistiche, tossicologiche, mafiose, religiose, di spicciola ipocrisia da sopravvivenza, servitù di sistema, infine di un sistema per quel che è in un dato paese, e sottolineo un uomo per stendere una pietosa carta ricalcante su una donna che scrive. E vi dirò quanto è altamente improbabile A. che sia uno scrittore, B. che scriva un'opera di letteratura. Continua così a rovesciare la sua meravigliosa prosa sul Corriere della Sera Aldo Busi. Così, cioè, il romanzo del suo tempo, un'opera simile non verrà mai scritta da uno schiavo di terrazze, da un portaborse, da un paggio, da un pubblicista, da un creativo, da un cretino con sponsor chiamato a suo tempo intellettuale organico da, infine, un passacarte. Una volta si diceva manovella, un decennio via l'altro, che il romanzo era morto, e chi formulava tale constatazione o preveggenza non avrebbe mai sospettato che la questione sarebbe stata scavalcata fino al punto di non porsi nemmeno più. Il romanzo, in quanto opera di letteratura, è morto nella sua creazione perché è morta la ricezione. Non c'è più nessuno in grado, come anticipavamo prima, non c'è più nessuno in grado di comprendere, di leggere, sono sempre diminuiti, e poi anche la capacità di comprendere il testo. Aldo Busi poi, nell'articolo, proseguendo la sua riflessione, racconta anche di Seminario sulla gioventù, che è il suo primo romanzo, dice, un romanzo comprensibilissimo, uno studente di scuola media, un uomo che, insomma, sarebbe in grado di comprendere perfettamente questo romanzo, adesso invece è diventato un romanzo che ha pochissimi lettori in grado di penetrarne la trama, la storia, lo stile, eccetera. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Aldo Busi, che è pieno di conseguenze, oggi sul Corriere della Sera. Just Squeeze Me, dai, spremimi. Questo è il brano, un brano di Duke Ellington, reinterpretato dal pianoforte di Earl Hines, del brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani e le riviste. Allora, vi segnalo, partiamo appunto subito da una rivista, dall'Espresso di oggi, la bustina di Minerva di Umberto Eco. La bustina di Minerva di Umberto Eco, che ragiona sul concetto di complotto, un tema molto caro a Umberto Eco, praticamente affrontato sempre in ogni suo romanzo. Il complotto sui complotti, parla di un libro di Massimo Polidor pubblicato dalle edizioni PM, Rivelazioni, il libro dei segreti e dei complotti, e ragiona su un paradosso. Dice innanzitutto che coloro che credono nei complotti, che è una forma di paranoia pubblica, non di paranoia psicologica, personale, singolare, ma insomma estendere la paranoia a un soggetto colpito da paranoia, un soggetto composto, ecco. E da questo punto di vista poi Umberto Eco mostra un paradosso. Ora, che il mondo sia pieno di complottardi potrebbe lasciarci indifferenti. Se uno ritiene che gli americani non siano andati sulla Luna, peggio per lui. Ma ecco che recenti studi di Daniel Joley e di Karen Douglas concludono che l'esposizione a informazioni che favoriscono la teoria del complotto riduce l'intenzione di impegnarsi in politica rispetto a chi è esposto a informazioni che confutano le teorie della cospirazione. Da qui, da questo elemento, si deriva un paradosso interessante su cui ragiona Umberto Eco nella sua Bustea di Minerva di oggi, cioè se coloro che credono ai complotti sono portati a non impegnarsi in politica, ebbene questo potrebbe essere proprio il risultato di chi eventualmente dovrebbe fare un complotto, dei complottardi, per cui coloro che credono nei complotti sono ciò che vorrebbero, sono gli attori che vorrebbero creare i complottardi. Questo genera una serie di paradossi interessanti su cui ragiona Umberto Eco nella sua Bustea di Minerva. Oggi sull'Espresso, invece, su Repubblica, pagina 38, un articolo di Francesco Erbani dedicato agli vari interventi del Festival della Letteratura di Mantova. Ricordo che Radio 3 sta seguendo in diretta tutti i giorni con Fahrenheit, tutti i pomeriggi, il Festival della Letteratura di Mantova, questo fino a domenica 7 settembre. Ecco, a proposito di Mantova, si ragiona su un tema sempre verde, cioè l'origine del linguaggio. Esiste un linguaggio innato nel nostro cervello, oppure lo apprendiamo, e se innato in che misura? Perché ognuno nasce con in testa le regole della grammatica. Questo è il titolo dell'articolo di Francesco Erbani oggi su Repubblica, alla rassegna di Mantova, lezioni di neurolinguistica sulle tracce di Chomsky. Il cervello conosce già la sintassi. Ecco, una posizione per certi versi leibniziana della questione. Invece vi segnalo sul Manifesto di oggi, a pagina 9, ne parlano un po' tutti i quotidiani, una notizia triste: è morta Jacqueline Risset, profonda studiosa dell'Alighieri, ebbe il coraggio, leggo dal Manifesto, di affrontare la sfida estrema. E lei l'artefice della traduzione integrale del grande poema Una scommessa critica riuscita. Il titolo di questo articolo di Giulio Ferroni dedicato a Jacqueline Risset è Una divina commedia dallo charme francese. Fra l'altro anche oggi sul Foglio, nella rubrica consueta di Adriano Sofri, Piccola Posta, Adriano Sofri dedica uno struggente ricordo dedicato a Jacqueline Risset. Fra l'altro io ricordo anche per Radio 3, Jacqueline Risset fu ospite della trasmissione Le musiche della vita, andò in onda nel mese di aprile del 2011, quindi invito i nostri ascoltatori ad andare sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, per andarsi a ricercare quella puntata ed eventualmente riascoltarla dal sito di Radio 3. Vi segnalo ancora invece dal Messaggero di oggi, a pagina 28, ne parlano tutti i giornati, le recensioni sul film di Pasolini di Abel Ferrara. Il Pasolini di Ferrara divide il Lido. Sono le 9:17 minuti e 18 secondi, continuiamo ad ascoltare questo brano di Earl Hines, anzi di Duke Ellington, reinterpretato da Earl Hines, Just Squeeze Me, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Ecco, lettura delle pagine culturali che in questo momento si apre su più fronti, ma tutti legati a un nome, il nome tutelare di Friedrich Nietzsche. Segnaliamo due articoli che ci parlano dell'ultimo libro di Maurizio Ferrari, Spettri di Nietzsche, uscito dall'editore Guanda. E su questo stanno uscendo alcuni articoli. Vi segnalo dal Foglio di oggi, a pagina 3 dell'inserto, un articolo di Adriano Scianca. Nietzsche, paura, A 170 anni dalla sua nascita, Ferraris e Michel Onfray riesumano un bricolage filosofico che sa di muffa debole parigina, dicono Derrida and Company, tentativo fallito, ecco perché. Ed è un articolo questo di Adriano Scianca, interessante, pieno di spunti, insomma, che però a me ha fatto piuttosto anche arrabbiare, ecco, prende delle distanze, per esempio sull'immenso e grande lavoro fatto da Giorgio Colli e Mazzino Montinari nell'edizione critica delle opere di Nietzsche. L'edizione critica delle opere di Nietzsche nasce proprio in Italia, e l'editore Adelphi nasce soprattutto per fare l'edizione critica delle opere di Nietzsche, poi fatta in collaborazione con l'editore Gallimare, tutta un'opera meravigliosa quella di Giorgio Colli e di Mazzino Montinari dedicata alla figura di Nietzsche e anche alla scoperta, ripulitura di tutte le falsificazioni fatte dalla sorella di Nietzsche proprio dentro l'opera. Ecco, su tutte queste cose Adriano Scianca, partendo dalla riflessione del libro di Maurizio Ferrari, prende molto le distanze, andando a recuperare invece un'interpretazione, consentitemelo, un po' più nera dell'opera di Nietzsche. Per esempio, insomma, a un certo punto scrive la fine della leggenda nera sul Nietzsche buono, falsificato dalla sorella cattiva. Deve del resto più alla maniacale attività di un vecchio professore marxista che al nuovo realismo un po' risentito di Ferraris. Parliamo di Domenico Lossurdo e del suo monumentale Nietzsche, il ribelle aristocratico. Cito questo libro, ricordo qui un paradosso: Lossurdo è un pensatore, uno studioso invece di estrema sinistra. Insomma, io ricordo un suo pamphlet molto discutibile, sto usando un eufemismo, suo pamphlet che tentava di appoggiare, di giustificare la politica cinese nei confronti dei tibetani, e credo di aver detto tutto. Ecco, ma su Nietzsche invece continua a ragionare. Qui guardiamo già a delle anticipazioni di ciò che potremo leggere nel fine settimana. Il numero di Left di questa settimana ha un articolo di Simona Maggiorelli dedicato al libro, lo stesso libro di Maurizio Ferraris, Imprendibile Nietzsche. Nel suo nuovo libro Maurizio Ferraris opera una ricognizione critica della gloria del filosofo tedesco, che fu esaltato dal 68, certo fu esaltato da tutti coloro che videro in Nietzsche un grande liberatore. Ricordo una frase molto bella pronunciata dallo stesso Giorgio Colli, quando diceva: beh, Nietzsche è discepolo di Dioniso e quindi un grande liberatore. Ecco, questo è uno degli aspetti interessanti. Però su tutto questo Maurizio Ferraris nel suo libro ha una posizione piuttosto critica, ma nell'articolo di Simona Maggiorelli, che si può leggere, si potrà leggere sull'ultimo numero di Left, si parla anche di un libro di Sossio Giametta, che fra l'altro ha anche lavorato con Giorgio Colli e Montinari nell'edizione critica delle opere di Nietzsche. Il libro si titola Corto Circuito, dove Giametta dice alcune cose interessanti, invita alla cautela, a non ridurre Nietzsche a un bue squartato di cui ognuno si ritaglia una bistecca che poi si cucina a modo suo. Ecco, sempre a proposito di Nietzsche, in questo blocchetto di pagina 3 che mi rendo conto un po' diverso dal solito, io vi segnalo un sito, l'avevo già fatto in passato, molto interessante e decisivo per comprendere non solo Nietzsche ma la figura di Giorgio Colli, che è proprio il sito dedicato all'archivio Giorgio Colli, dove si trovano moltissimi documenti indispensabili per comprendere una figura filosofica, quella di Colli, che è tra le più importanti del Novecento italiano e non solo. GiorgioColli.it. Ecco, lì si trova, per esempio, e linkeremo questa parte del sito sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it, tutta la cronologia che racconta la storia dell'edizione critica dell'opera di Friedrich Nietzsche fatta da Colli e Montinari. Cronologia con alcuni link dove si possono leggere delle lettere proprio dall'archivio, delle corrispondenze con Giorgio Colli, Montinari, Luciano Foà, che all'epoca lavorava all'Einaudi e che poi fondò la Delphi. Vi segnalo appunto alcune cose, per esempio una frase dello stesso Colli che possiamo leggere in questo archivio. Nietzsche, scriveva Colli, e questo forse dovrebbe bastare a tutti coloro che si avvicinano a lui, Nietzsche non ha bisogno di essere interpretato in nessun modo, basta solo accoglierlo. Ecco, direbbe Colli, nella sua immediatezza, nella sua totalità e unità. Per lui, infatti, vivere significò scrivere, e scrivere fu soltanto il dire con sincerità, quasi il riflettere in uno specchio gli slanci della sua fantasia e i travagli del suo pensiero. Sono le 9:23 minuti e 6 secondi mentre ascoltiamo questo Jazz Squeeze Me, interpretato da Earl Hines, anche col suo borbottio di sottofondo che lo rende ancora più bello. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Il tema è la scuola. La buona scuola di Renzi suscita da giorni reazioni critiche da parte degli ascoltatori di Prima Pagina, che oggi, proprio a Tutta la città, inizierà a raccogliere le loro opinioni per un dibattito che durerà a lungo. E fra l'altro io vi vi confesso che adesso io qui ho il computer con davanti gli sms che arrivano e sono molto belli, anche dolci, ascoltatori che si uniscono per esprimere così dolore per la scomparsa di Jacqueline Risset, per esempio. Ecco, ma tra i molti sms continuano ad arrivare proprio sms dedicati alla scuola, al dibattito che c'è stato questa mattina, prima pagina. Ecco, dibattito che troverà sfogo, organizzazione, ragionamento a Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Intanto io però proseguo la rassegna stampe. Vi cito da Internazionale di questa settimana un articolo molto bello di Hunter Davis, che è il biografo ufficiale dei Beatles, dedicato, uscito sul New Statesman di questi giorni, che Internazionale ha tradotto e ha deciso di pubblicare sul suo ultimo numero, un articolo in cui Hunter Davis parla per l'appunto dei Beatles e del mistero presunto, del segreto del loro successo. Ci sono alcune cose interessanti che lui scrive. Come facevano a scrivere le loro canzoni senza nessuna preparazione accademica, senza saper neanche leggere e scrivere musica, scrive Hunter Davis su Internazionale. Dal 1964 a oggi circa 2000 libri, molti dei quali estremamente seri, hanno cercato di analizzare, di spiegare il segreto dei Beatles. Ancora più incomprensibile, e questo è il punto interessante di questo pezzo di Hunter Davis, è come appena diventati famosi abbiano subito una rapidissima metamorfosi, eliminando dal loro repertorio i temi più triti e infantili per diventare gli autori di canzoni più ammirati, studiati e geniali della nostra epoca. Ecco, sembra quasi visto dall'esterno che sia stato una specie di salto quantico nell'opera dei Beatles, immediato, quasi indeducibile. Tutti i veri artisti si evolvono, continua a scrivere Hunter Davis su Internazionale, ma nel caso dei Beatles la trasformazione fu straordinaria. Chi avrebbe mai immaginato che le menti dalle quali erano usciti i banali versi di Love Me Do sarebbero arrivate a produrre Eleanor Rigby? Le persone che apprezzavano i testi dei Beatles nel 64 erano molto poche, ma gli intellettuali avevano già cominciato ad andare in estasi per la loro musica. Ecco, da questo mistero poi si sviluppa il ragionamento di Hunter Davis, che vi segnalo oggi su Internazionale. Nove, 26 minuti e 33 secondi, è entrato saltellando sulle punte di piedi Guido Zaccanini oggi per proponimento. Buongiorno.
Una volta trionfalmente, una volta saltellando, una volta...
Beh, con Earl Hines è perfetto.
Vabbè, Earl Hines, un gigante. Poi, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi insomma abbiamo ragionato sui Beatles e appunto c'era Hunter Davis che appunto ragionava su questo salto quantico. All'improvviso...
Allora, innanzitutto sono del tutto d'accordo, perché dalle prime canzoni, prima veniva citata Love Me Do, ma anche She Loves You, Yeah Yeah Yeah, eccetera eccetera, no? Please Please Me, beh, effettivamente c'è un salto per quanto riguarda i testi notevolissimo, però bisogna anche dire che la qualità musicale delle prime canzoni c'era tutta, nel senso che queste canzoni, diciamo, Misery, lo stesso Twist and Shout, lo stesso, ecco,
e poi sono tre accordi, ma con una...
sono tre accordi però
con una linea melodica interessantissima,
ed è interessante vedere la capacità di elaborazione, perché sono state pubblicate tutti adesso su CD tutte le prove, i takes come si dice, e quindi la trasformazione di queste canzoni che noi conosciamo perfettamente, ma progressivamente aggiungendo, togliendo, senza dimenticare l'apporto decisivo di George Martin, che era il genio, diciamo, il deus ex machina.
Vabbè, su questo abbiamo avuto un ulteriore approfondimento dell'articolo su Internazionale da Guido Zaccagnini. Intanto però, invece, in maniera molto gozzaniana, pensiamo già al dopo e al poi, cioè alle anticipazioni delle pagine culturali che troveremo durante il fine settimana. Allora vi segnalo da Alias di sabato del Manifesto un'intervista molto bella di Giuliana Muscio a un gigante contemporaneo, dico gigante con consapevolezza perché si chiama David Chase, ed è stato l'autore dei Soprano, che forse insieme a The Wire la più bella serie televisiva americana di questi ultimi anni, quindi stiamo parlando di una cosa importante. Ecco, David Chase, che a Venezia in quanto giurato della sezione Orizzonti viene intervistato sabato da Giuliana Muscio su Alias del Manifesto. Vi segnalo invece, sempre su Alias, però della domenica, ancora un articolo su Nietzsche, sempre partendo dal libro di Ferraris, Nietzsche, tutte le stazioni, ed è un articolo di Stefano Catucci. E poi invece dal Sole 24 Ore di questo fine settimana si parla di un libro, Berenson e l'ebraismo, la nuova biografia del grande conoscitore d'arte, scritto da Rachel Cohen. Rachel Cohen è un'attrice americana molto interessata, qualche anno fa Delphi pubblicò un suo libro molto bello, intitolato Un incontro casuale, che invito i nostri ascoltatori ad andare a recuperare. Ecco, Rachel Cohen ha pubblicato un nuovo libro, per il momento tradotto soltanto negli, uscito soltanto negli Stati Uniti, dedicato a Berenson. Insomma, vi segnalo questo articolo di cui si parlerà il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che parlerà anche di editoria, con un articolo di Matteo Marchesini, collane per fare i lettori, l'attenta ricostruzione di Ferretti e Iannuzzi dell'editoria letteraria del Novecento italiano, offre spunti di analisi dell'attualità. Si parla di, appunto, di questo libro di Ferretti e Iannuzzi, Storie di uomini e di libri, appena uscito per Minimum Fax. Invece alcune anticipazioni anche da pagina 99 del fine settimana. Le start-up del califfo, fino a giugno era una sigla fra le mille della galassia jihadista, ora ISIS si è trasformato in un'entità di governo a tutti gli effetti, che si presenta, che si sostenta con le entrate derivanti da petrolio, imposte e sequestri. Ma insomma, un'analisi su questo, ma con molte altre cose, che verranno pubblicate su pagina 99. Ora invece, Guido, il tuo primo movimento, velocissimo, un'anticipazione.
Abbiamo il protagonista Ferenc Fricsai, un grande direttore d'orchestra, di cui la Deutsche Grammophon presenta un volume, diciamo, una raccolta, 45 CD.
Beh, insomma, abbiamo tempo, bella questa dilatazione delle possibilità che ci si apre dinanzi a noi. Su questo verranno ascoltati in maniera integrale, quindi la programmazione di Radio 3
per i prossimi 10 anni
dedicata a questo. Scherziamo. Guido Zaccagnini, ora con Primo Movimento, invece questa mattina insieme a Riccardo Orsini alla console, Isabella Carboni in redazione, Gianfranco Rossi in regia, che anche però Gianfranco Rossi, il curatore del programma, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Io saluto Isabella Carbone, che interrompe questo periodo di collaborazione con noi per poi tornare ovviamente nei mesi successivi. Ringrazio per tutto il lavoro fatto e vi do un appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3, lunedì mattina alle 9, come sempre. Grazie.